Grazie, buongiorno a tutti. Allora, il mio intervento riguarda il cinema congese tra fantasy e fantascienza. Da una parte mi imbarazza un po' parlare di fantascienza hongkongese perché, diciamolo subito, una fantascienza hongkongese non esiste, almeno come genere a sé stante ben definito. D'altra parte ci troviamo in una situazione un po' particolare rispetto al cinema di Hong Kong, per cui il cinema di Hong Kong come lo conoscevamo negli anni 90 non esiste più, la crisi economica e produttiva successiva all'annessione con la Repubblica Popolare Cinese nel 1997 ha trasformato profondamente questo cinema, il che ci pone in una posizione per uno storico abbastanza di vantaggio, nel senso che ci sembra più facile storicizzare qualcosa che ormai appartiene al passato e dove il fantastico e la fantascienza erano delle particolari varianti o delle particolari applicazioni di regole o di tendenze preesistenti. E appunto, quando parlo di fantastico e di fantascienza rispetto al cinema di Hong Kong, parlo di due cose ben distinte. Il fantastico è una tradizione autoctona, una tradizione originale del cinema hongkongese. La fantascienza invece è un prestito del cinema occidentale e soprattutto giapponese. E in questa affermazione di vedere da una parte la tradizione originale e dall'altra parte le influenze esterne, si vede già la dialettica da cui si sviluppa il cinema hongkongese, che è sempre stata una dialettica tra tradizioni originali ed influenze esterne. L'obiettivo comunque di questo mio intervento non è tanto quello di fare una descrizione di un sottogenere, più o meno inesistente, più o meno imbastardito e mescolato, quanto quello di partire dalla prospettiva del fantastico e della fantascienza per vedere alcuni meccanismi, alcune caratteristiche specifiche del cinema hongkongese, invitando un confronto con i modelli occidentali. E cominciamo dal fantastico. Uno dei motivi per cui il cinema di Hong Kong, a partire dagli anni 30, diventa il principale centro produttore di cinema dell'intero sud-est asiatico, sostituendo Shanghai, che fino a quel momento era stata la capitale del cinema cinese, è il fatto che il fantastico viene censurato dal Kuomintang, della Cina nazionalista, per cui tutti i produttori, i registi che avevano fatto la loro fortuna con i film fantastici e gli arti marziali sono costretti a fuggire in quella che era ancora una colonia britannica. Il motivo per cui il fantastico e le arti marziali vengono censurate è duplice. Da una parte, queste tradizioni si ispirano a una tradizione taoista e quindi alternativa, opposta rispetto al confucianesimo. Confucianesimo vuole il rispetto della figura paterna delle tradizioni familiari, il taoismo è una filosofia molto più, diciamo, liberista, lassista per certi punti di vista, per cui Cina nazionalista non vuole più il fantastico che si ispira a queste tradizioni diverse dal confucianesimo. Invece il fantastico dei fantasmi, il fantastico dei mostri, viene bandito perché viene considerato come qualcosa che invita alla superstizione, mentre nei fondamenti della nuova Cina, a quale vorrebbe Chiang Kai-shek, non ci deve essere spazio appunto per la superstizione, per il fantastico. Per questo motivo che vengono censurati i film occidentali, che vanno dai Dieci Comandamenti a Frankenstein, ad Alice nel Paese delle Meraviglie, cioè sia la Bibbia, sia la Shelley, sia Lewis Carroll, sono entrambi visti come delle forze oscurantiste e pericolose per la Cina nazionalista. Questa censura continua ovviamente nel dopoguerra, quando ai nazionalisti subentrano i comunisti di Mao. E questo non fa che rafforzare il ruolo di Hong Kong come unico centro produttore di un cinema che si ispira a tradizioni fiorentissime, che si rifanno appunto da una parte alle arti marziali, dall'altra parte al fantastico, alle storie di fantasmi e di mostri. Quando appunto parlo di fantastico, di romanzi, di arti marziali e di fantasmi, mi riferisco a una tradizione che è una storia lunghissima e che risale addirittura alla dinastia Tang, 618-907 d.C., e che è continuata fino al XX secolo. Di questi romanzi sono protagonisti eroi ed eroine che sono dotati di poteri soprannaturali, poteri che sono quello di saltare ignorando la forza di gravità, di attraversare i muri, di volare sott'acqua, di diventare invisibili, di fare scaturire dal palmo della mano una spada volante oppure dei raggi di energie micidiali. Ed è importante notare come questi romanzi avessero delle illustrazioni, che queste illustrazioni costituiscono un precedente iconografico importantissimo a cui si rifanno i registi quando, a partire dagli anni venti, decidono di mettere in scena questi romanzi. Ovviamente per molto tempo gli effetti speciali sono molto ingenui, rozzi per noi, le spade volanti, i raggi, i mostri sono disegnati direttamente sulla pellicola. Ma accanto a questa tradizione di romanzi cavallereschi con eroi ed eroine dotati di poteri soprannaturali, tradizioni che sono sempre state considerate come paraletteratura, come letteratura di poco conto, è anche una tradizione che invece ha uno statuto, una dignità letteraria molto più alta, è quella per esempio del Viaggio in Occidente di Wu Chengen, che è stato tradotto anni fa dalla Delphi come Lo Scimmiotto, e adesso c'è una edizione molto bella della Rizzoli che ripristina il titolo originale Viaggio in Occidente. Questo romanzo del XVI secolo che è stato oggetto negli ultimi 30 anni di almeno due adattamenti cinematografici, uno del 1966 e uno del 1995, Chinese Odyssey, interpretato dal più grande comico hongkongese moderno, Stephen Chow Sing Chi. Questo Viaggio in Occidente racconta la storia del viaggio in India di un monaco alla ricerca di sacre scritture buddiste, che è accompagnato da alcuni discepoli, tra cui la scimmia, che dà il titolo ad alcune traduzioni, e un uomo che si è trasformato in maiale, che ha la testa di porcello. E queste avventure sono il pretesto per mettere in scena un mondo che noi occidentali definiremmo ariostesco, un mondo in cui gli dèi si mescono agli uomini, un mondo di metamorfosi, di duelli con mostri, di morti che resuscitano, di viaggi tra cielo e inferno, una fantasmagoria di eventi che si susseguono con un ritmo sfrenato, con una capacità di invenzione fantastica che rende ancora oggi il testo molto godibile. Poi c'è un finale mistico, come succede molto spesso in questi romanzi che mescolano vari generi. Comunque quello che è importante è questa tradizione di metamorfosi, di duelli tra cielo e terra, di viaggi tra cielo e inferi. Un altro testo che ha avuto molta fortuna e che è stato molto saccheggiato dal cinema hongkongese a partire dagli anni 20 e 30 sono i racconti fantastici di Liao, di Pu Song Ling. Anche di questo testo esiste una traduzione parziale negli Oscar Mondadori. È un testo che è stato scritto verso la metà del 600, che raccoglie centinaia e centinaia di racconti fantastici che descrivono un mondo in modo molto più impassibile, molto più freddo del Viaggio in Occidente. Descrivono un mondo tra sogno e allucinazione, un mondo di metamorfosi, di donne che si trasmutano in fantasmi, in vampiri. Un mondo in cui vi sono le premesse sia dei film fantasy come quelli di Choyak, come Storie di fantasmi cinesi, sia anche degli horror comici, perché c'è il doppio trattamento del fantastico sia in chiave terrificante, in chiave inquietante, sia in chiave comica grottesca. Bene, abbiamo detto che il fantastico del cinema hongkongese costituisce proprio la natura, la fonte della sua fortuna a partire dagli anni 20-30. Che però la messa in scena è sempre molto, molto ingenua, molto rozza, con gli effetti disegnati direttamente sulla pellicola. Il cinema hongkongese moderno, a costo di un'approssimazione, si può dire che nasca negli anni 60. Negli anni 60, quando due registi, che sono King Wu e Chiang Che, creano un nuovo stile, attingendo dal modello del cinema giapponese. King Wu e Chiang Che sono due registi di arti marziali. Negli anni 60 questa rivoluzione linguistica non tocca, diciamo, il fantastico, ed è un periodo in cui viene trascurato. Questo perché? Perché si veniva da un decennio, gli anni 50, in cui il fantastico era stato descritto in un altro modo. Vi erano molte storie di fantasmi, ma in cui alla fine vi era sempre una spiegazione razionale, in cui il fantastico veniva smontato dalla spiegazione razionale, come avviene in molti racconti, per esempio, di autori ottocenteschi come Sheridan Le Fanu. Gli anni 50 per Hong Kong sono gli anni dell'occidentalizzazione, della corsa verso il benessere, per cui il fantastico torna a essere qualcosa di cui vergognarsi, qualcosa che si può ammettere solo in chiave razionalista, con una spiegazione razionale alla fine. Negli anni 70 invece la situazione di Hong Kong cambia, i tempi si incupiscono, incominciano ad esserci avvisaglie di crisi e ritorno il fantastico, in una forma che però non è ancora una volta diversa da quella della tradizione degli eroi volanti, dei duelli di spadaccini fantastici. Il fantastico degli anni 70 è un fantastico che ha forti connotazioni horrifiche e nascono filoni che mettono in scena riti ed esorcismi. Storie di possessioni demoniache e che attingono non solo alla tradizione locale, ma anche a tradizioni che per gli hongkonghesi sono considerate come barbare, come esotiche, come inquietanti, in particolar modo quelle della Thailandia e dell'Indonesia. Ci sono appunto molte storie di possessioni demoniache ambientate con demoni indonesiani o thailandesi. E tutto mescolato a prestiti del cinema occidentale, come quello degli zombie nelle case maledette. Il fantastico hongkongese tradizionale rinasce all'inizio degli anni Ottanta con un film che si chiama Zoo Warriors from the Magic Mountain di Choi Hak nel 1983 e di cui vi voglio far vedere un breve frammento. La qualità del nastro è quella che è, spero che si veda qualcosa. Vogliamo spegnere la luce un momento. Un po' di voce magari. Allora, questo film del 1983 segna uno spartiacque nel cinema hongkongese. E da una parte è considerato come il tradimento commerciale di un regista, Choi Hak, che fino a quel momento era stato uno dei protagonisti della New Wave, di quel movimento di giovani registi che giravano film su temi scomodi, controversi, con uno stile particolarmente innovativo e in parte ispirato alle nouvelle vague europee degli anni 60, in parte considerato questo film come l'apertura a dei nuovi modelli di spettacolarità di tipo occidentale. E non a caso Choi Hak per realizzare questo film chiamò alcuni tecnici di effetti speciali americani, gli stessi che avevano realizzato il primo Guerre Stellari di George Lucas. In realtà questo film, Zoo Warriors, nasce anche come un'operazione che potremmo definire nostalgica e tipicamente postmoderna, in quanto Choi Hak riproduce un genere cinematografico amato da ragazzo, le storie appunto di cavalieri volanti, di eroi fantastici che duellano sfidando tutte le leggi della fisica, un genere che si chiama Shenghua e Wuxia Pian sono i film di cavalieri di arti marziali, Shenghua significa fantastico. Riproduce, dicevo, questi film, questa tradizione, che risponde a una tradizione letteraria che affonda nella notte dei tempi, però lo fa con un tono ironico e ammiccante, dove abbondano citazioni di altri generi, riferimenti all'attualità, a cominciare appunto da una spettacolarizzazione che noi occidentali può sembrare molto naif, ma che all'epoca per il cinema hongkongese era d'avanguardia. Una spettacolarizzazione con questi colorini acidi che avete visto, con questi trasparenti improbabili, che comunque è anche ironica e mira ad effetti consapevolmente pop. Choyak è un'operazione che in parte si prende sul serio, che in parte cerca di costruire la magia del cinema degli anni 60, e in parte comunque non si prende neanche troppo sul serio e cerca appunto questi effetti pop e postmoderni. Insomma, Choyak fa a Hong Kong quello che Spielberg fa a Hollywood con I Predatori dell'Arca Perduta. Prende un genere della tradizione, lo rifà nel modo più moderno che può, con abbondanza di ammiccamenti ironici. Ma per il nostro discorso, per il tema di questo convegno, la fantascienza, e quello che è importante notare è che questo regista Choyak si avvicina alla tradizione come se fosse già fantascienza. I eroi volanti che combattono con queste spade luminose, con queste spade laser, sono vecchi di secoli, e semplicemente erano lì che aspettavano che qualcuno li portasse in scena in un modo all'altezza dei tempi. Però veramente non è un'invenzione di Choyak, sono invenzioni di romanzi di 1500 anni fa, quella dei cavalieri che combattono con i raggi luminosi. E quindi possiamo dire che Choyak scavalca il contesto temporale e mescola presente, passato e futuro. E questo fatto di mescolare i tempi, di ignorare la storia, di scavalcare il contesto temporale, di attualizzare qualcosa che è antico, è un atteggiamento che, come vedremo, è tipicamente hongkongese. Per quanto poi riguarda questa spettacolarizzazione moderna, direi che non pertiene tanto alla qualità degli effetti speciali, che sono abbastanza mediocri per quanto fossero venuti giù a Hong Kong quelli di Guerre Stellare. Quanto, dicevo, non è tanto la qualità degli effetti speciali se moderna, quanto la velocità narrativa di questo tipo di cinema. Un critico canadese ha scritto: Choyak va di corsa durante le scene di passaggio con un ragazzino che sfoglia un albo fumetti. E appunto, vedere questo film per intero si ha l'impressione di un ragazzino che sfoglia un albo fumetti, che corre da una scena all'altra, che accumula una quantità di trovate incredibili senza badare troppo alla qualità magari, in quanto quello che importa qui è la quantità. E le singole trovate possono essere mediocri, ma quello che è importante è il loro accumulo, il loro rapido alternarsi e contraddirsi, il loro produrre una saturazione percettiva, un senso di meraviglia che al tempo stesso è ingenua e smaliziata, a bocca aperta e ironicamente consapevole, che è uno dei tratti distintivi del cinema di Hong Kong degli ultimi 20 anni e che è una delle cose per cui tanti occidentali sono rimasti affascinati. Questo film The Warriors, ripeto, dell'83, e forse in anticipo sui tempi, incassa bene ma non benissimo, di certo non riporta a casa tutti i soldi che è costato. E curiosamente l'unico effetto a breve raggio di questo film non è sul cinema hongkongese ma su un film americano, che è Grosso guaio a Chinatown dell'86 di John Carpenter, che rifà letteralmente alcune sequenze di The Warriors, le fa anche meglio, avendo ovviamente più soldi, ma anche con molto amore per questo tipo di immaginario, anche se ai tempi Choyak non gradì molto che Carpenter gli avesse preso delle idee, forse perché le aveva realizzate meglio, bisogna ammettere. E comunque questo film sarà alla base della fioritura successiva del fantastico hongkongese, che inizia a partire dal 1987 con Storie di fantasmi cinesi, uno dei pochi film di Hong Kong a essere stati distribuiti all'epoca nelle nostre sale, quando Choyak diventa produttore di se stesso, fonda una compagnia propria che si chiama Film Workshop, incomincia a produrre una quantità incredibile di film fantastici, di film di arti marziali con spadaccini volanti, i tre Chinese Ghost Story, i tre Swordsman, film che attingono a questo stesso repertorio di fantastico tradizionale, mescolando con altri elementi, per esempio se noi guardiamo Chinese Ghost Story, c'è un uso della macchina da presa della Steadicam che è evidente che Choyake si sia visto Evil Dead, cioè la casa di Sam Raimi, che abbia importato alcune tecniche, in questo caso la macchina da presa che non sta mai ferma, la Steadicam che guizza, che sfreccia da una parte all'altra, tecniche occidentali importate in un contesto iconografico e tematico hongkongese, con ritmi di montaggio, con ritmi di narrazione hongkonghesi, quindi veloci, frastornanti, con un susseguirsi di trovate vertiginoso, e quindi lascia un cinema che mi sembra profondamente originale e che non abbia paragoni nella storia del cinema. Questo cinema, oltre ad essere originale per il ritmo di montaggio, per il tipo di montaggio, per la sintassi, ha anche un'altra originalità, un altro tratto distintivo rispetto all'Occidente. Ed è questo, nel mettere in pratica una teoria del corpo e dell'identità in metamorfosi, da sempre presente nell'identità cinese, nella tradizione cinese. E mi spiego che cosa, e adesso vedremo anche degli esempi su questo corpo e su questa identità in metamorfosi. L'horror hongkongese degli anni Ottanta sviluppa un cinema della compenetrabilità e dell'elasticità, dove i corpi sono in metamorfosi continua e si possono tramutare uno nell'altro. Anzi, adesso facciamo vedere appunto tre esempi. I primi due sono tratti da Wicked City, che è un film prodotto da Choyake del 93. E, l'altro esempio che vedremo dopo è tratto da un film che si chiama Savior of the Soul, che è del 91. Spegniamo le luci, per favore.
你竟然走，我有个快啲救坏机，你自然等我嚟收拾佢。系，包你我，咁慢慢上顶楼。 最讨厌嘅时间又嚟啦！哇！时间啱啱好，哇！得十五秒，口气都唔够时间啦！时间唔可以证明到啲咩嘅，死啊！ 同意啊！睇下今次都够时间啦啩？阿姨，快啲上去！哦，你系真系麻鬼烦，咁咩时间都唔知啊！
鬼，一定系你挡住我，点解你成日都要同我作对？唔睬你啊，你究竟喺边度？
等下 questo grattacielo
，我喺你个影里边一直都跟住你，但我有足够嘅能力打低你。乖仔，我俾最后一次机会你，干啦！点解你成日都要匿埋喺人哋嘅影子入边啊？你太懦弱啦！你唔明啊？
影子系风云嘅方向，有影子就有光线，等你知道影嘅厉害。
我冇有我嘅，你啊，你啊，你系边个死？快啊！兄弟死到临头，仲捉嗰做人质，放咗佢。
是鸡精，我本事同天作，嚟啊！哎呀，成咁咯！
如果中咗，每次嘅肉声就会增加。
E quello che stai facendo è... poi continuiamo. Forse dai, del sottotitolo non si capisce, cioè il personaggio cattivo inviati un veleno e poi attraversa il corpo dell'altro, del personaggio buono, per avvelenarlo, per cui la compenetrabilità dei corpi. Se noi paragoniamo il trattamento del corpo nel cinema fantastico dell'orrore occidentale degli anni Ottanta con quello coevo nel cinema hongkongese, vediamo una profonda differenza. L'horror occidentale degli anni Ottanta è caratterizzato dall'infrazione dei limiti dell'invisibile e dalla estroflessione del corpo. L'immagine che forse riassume tutto l'horror occidentale degli anni Ottanta è quello dell'alieno che prorompe dal torace di John Hurt in Alien, che metafora del contagio dell'orrore sotto la pelle nascosto e che squarcia la superficie. Nel cinema hongkongese invece abbiamo visto che è un cinema della metamorfosi, della elasticità, della compenetrabilità di personaggi che si tramutano in oggetti, di personaggi che rimangono chiusi in uno specchio e che poi si ricompongono dai loro frammenti, di personaggi che attraversano il proprio corpo a vicenda. In quel film di cui ho accennato prima, Chinese Odyssey, il tratto del viaggio in Occidente, il corpo diventa uno spazio esplorabile come in Viaggio allucinante di Fleischer, dove i personaggi che sono opportunamente rimpiccioliti entrano nel corpo dell'avversario con un proprio doppio rimpicciolito e combattono con un doppio dell'avversario, oppure entrano dentro nel corpo dell'amato per verificare se il cuore batte veramente d'amore. E appunto una concezione molto diversa da quella occidentale. Nell'oro occidentale, se pensiamo alla saga degli zombie di Romero, questo cinema dell'orrore esprime la tragedia di un individuo che perde l'unico appiglio all'identità che gli è rimasto, anche il proprio corpo. Invece nel fantastico hongkongese il corpo è già da sempre un'apparenza transitoria molteplice, così come nella tradizione è frequente vedere racconti di personaggi posseduti da demoni, oppure di maghi che utilizzano per i propri fini come una marionetta il corpo di un'altra persona. Così nel cinema fantastico hongkongese, per esempio, vediamo un gigante che si scinde in vari personaggi, il corpo di un mostro che si rivela fatto ad un'infinità di teste volanti, un demone tagliato in due da cui escono due demoni e poi altri due demoni, e così via. Si potrebbe continuare fino all'infinito con questa casistica, e che arriva fino a trattamenti che sono esplicitamente comici e grotteschi. Per esempio, in Chinese Ghost Story 3 c'è un monaco che, per difendersi dagli influssi malefici dei demoni, i lobi degli orecchi si allungano a sproporzione fino a coprire gli occhi, fino a sigillare gli occhi, quindi a proteggere dagli influssi dei demoni. E poi abbiamo braccia che si allungano, facce che si deformano, personaggi a cui crescono orecchie stile Dumbo e cose di questo tipo. E in questo mondo fluido e provvisorio si assottiglia anche, abbiamo visto, la distinzione tra animato e inanimato. Nella sequenza che abbiamo visto di Wicked City, la prima, gli eroi sono inseguiti da un orologio che viene finito a colpi di pistola, mentre in Chinese Ghost Story 3 si diventa animato un intero palazzo che diventa una specie di temibile mostro. Un altro film che si chiama $60 Million Man, che è un film comico, che è una specie di parodia e a tempo stesso di estremizzazione di Mask con Jim Carrey. Il comico Stephen Chow si trasforma volta a volta in una gelatiera, in un tubetto di dentifricio gigante, in un forno a microonde e in una tazza del water, con i rischi del caso. E tutto questo a partire succede negli anni Ottanta, dove l'influenza del cinema occidentale diventa molto evidente. Ma il sistema hongkongese, la sua caratteristica sta nel combinare le influenze diverse, nel trasformarle radicalmente in modo da rendere qualcosa di unico. Questo è uno dei motivi per cui, da una parte, una fantascienza hongkongese come genere a sé stante non esiste, appunto perché i generi occidentali sono ricollocati e riscritti in un contesto molto caratterizzato. Un altro esempio: ci sono tutta una serie di film che parlano di personaggi che dal passato leggendario vengono trasportati nell'Hong Kong del presente, come Iceman Comet e Wish from Nepal. All'origine di questi film vi sono film occidentali come L'uomo venuto dall'impossibile di Nicholas Meyer, dove c'è lo scortatore arrivare nella Londra contemporanea, oppure Highlander, che conosciamo bene. Allora, il modello del viaggio nel tempo, dal passato al presente, viene trasportato a Hong Kong. Ma cosa succede? Che basta in qualche modo il radicamento topografico nella realtà locale a rendere a hongkongesizzare, a rendere unici e particolari questi film. Abbiamo visto nel secondo frammento di Wicked City, dove c'è quel grattacielo, e quel grattacielo è il grattacielo della Bank of China, che è stato costruito dall'architetto Pei, lo stesso che ha fatto le piramidi del Louvre, e che è uno dei simboli dell'Hong Kong moderna, contemporanea. Il fatto di ambientare la sequenza finale del film sulla cima di questo grattacielo, un po' come King Kong sull'Empire State Building, da una parte contribuisce a dare un'impronta inconfondibilmente hongkongese al film di fantascienza, e quindi a orientalizzare l'influenza occidentale. Dall'altra parte serve a giocare con tutta una serie di rimandi che noi occidentali non cogliamo, perché questo grattacielo della Bank of China si trova per esempio sulle banconote da $100 di Hong Kong, e inoltre nella geomanzia, nel Feng Shui, gli è stato attribuito un significato particolare, quasi geomantico, quasi di magia nera, in quanto questo grattacielo ha una forma appuntita, ed era stato detto che è una specie di fattura di malocchio contro il governo britannico. Questo tema del viaggio nel tempo, tema occidentale, che viene trasferito in un contesto hongkongese, viene radicato nella realtà topografica locale. Quello che mi chiedo a questo punto è se non sia più conveniente considerarlo, anziché un prestito occidentale, come una variante di una storia, di una tradizione che si è radicata nel cinema hongkongese. che quello delle storie di fantasmi, delle storie di reincarnazione, dove ci sono viaggi continui da passato a presente, dove i fantasmi del passato si reincarnano nel presente, che poi queste storie vengono realizzate una volta in chiave horror, fantascienza, una volta in chiave romantica, e, come dire, appartiene alla ricchezza e alla possibilità di registro e di toni del cinema hongkongese. Uno dei film più belli del cinema di Hong Kong, che è Rouge di Stanley Kwan, è proprio la storia di un fantasma che dal passato viene trasportato nell'Hong Kong di oggi. È il fantasma di una prostituta suicida per amore, che va nell'Hong Kong di oggi per ritrovare il suo amato e non lo trova. E il tema del film, appunto, è lo spaesamento del fantasma nell'Hong Kong di oggi, dove non riconosce più i quartieri dove era vissuta, dove non riconosce più i luoghi, dove trova una città molto più fredda, molto più disumana di quella che aveva conosciuta. In questo caso il tema fantastico è svolto in chiave romantica, esistenzialista, da film d'arte. Però le strategie narrative, le singole trovate, sono le stesse che ritroviamo negli horror di serie B, diciamo. Per esempio, questo fantasma a un certo punto si ritrova in un tram, a contrasto tra fantastico e quotidiano. Prendiamo qualunque film horror come Possessed di David Lyde del 1983, e ci sono fantasmi che appaiono tranquillamente di giorno in mezzo alle antenne, sui tetti, e senza che questo venga percepito come un'infrazione, come qualcosa di strano. Questo anche perché il fantastico cinese ha una dimensione prosaica, quotidiana, praticista, piccata. Questo tema del fantasma che si installa nel quotidiano, della persona che ti siede di fianco nel tram, che potrebbe essere un fantasma, è una cosa tipica della tradizione cinese. Bene, in questo contesto la fantascienza non ha quindi un'identità, un'iconografia delimitata esclusiva, è semplicemente una delle tante possibilità all'interno del mondo del fantastico. A volte vi sono effettivamente dei calchi più o meno letterari dall'Occidente, per esempio vi sono almeno due versioni hongkongesi di Robocop, ma lo scarso successo che in genere hanno avuto i calchi più letterali mi fa pensare che sia una specie di fusione non riuscita tra il modulo esterno occidentale e la tradizione locale. Un modulo occidentale che ha molto successo è quello, dicevo, dei viaggi nel tempo, ma anche quello dei paradossi temporali, su un modello di ritorno al futuro o di ricomincio da capo, cioè il personaggio che torna indietro nel passato e trova il proprio doppio e cerca di modificare il passato per farlo ritornare uguale al presente che non esiste più. Questo meccanismo lo troviamo in vari film degli ultimi anni, come ancora una volta Chinese Odyssey o Love in the Time of Twilight di Choi Hak, dove un personaggio torna indietro di 15 giorni e trova il proprio doppio e si rende conto che il proprio doppio di 15 giorni prima era molto più stupido di quanto non era adesso. Comunque questo topos del viaggio nel tempo, di paradossi temporali, serve anche agli hongkongesi per esprimere una cosa a cui tengono molto, e che è una cosa loro specifica, cioè il senso di collegamento, di legame con il passato. C'è un film, una commedia che si chiama He Ain't Heavy, He's My Father, di Peter Chan, in cui il figlio edonista degli anni 90 torna nella Hong Kong degli anni 60, un Hong Kong che è ancora paleoconsumista, un Hong Kong che è ancora povera, e conosce suo padre, che è un attivista di sinistra, che aveva sempre disprezzato da vecchio e che invece da giovane nella versione del 1960, riesce ad apprezzare. Quindi viaggiare nel tempo, nel cinema, nella cultura hongkongese, significa esprimere una cosa molto forte, cioè il senso di collegamento col passato, significa prendere alla lettera la metafora della compresenza. Nella cultura cinese è importante che il passato si perpetui, che per esempio il nipote abbia il nome del nonno. L'importante è di avere un modello. Se noi andiamo in un tempio di Hong Kong, vediamo statue di plastica, statue che sembrano fatte l'altro giorno, che non hanno nessun aura, nessun alone sacro per noi, ma quello che è importante non è il fatto che siano state fatte ieri di plastica, ma che si conformino a un modello, a un archetipo che ripetono, e quindi il senso del collegamento col passato. Per quanto riguarda la fantascienza vera e propria, esistono effettivamente, a parte i calchi occidentali più o meno goffi come i Robocop hongkongesi, dicevo, esistono dei film che propongono un Hong Kong del futuro, un Hong Kong futuribile, un Hong Kong un po' alla Blade Runner. Abbiamo visto due esempi, questo Wicked City prodotto da Choi Hak, in parte City of the Soul, l'ultimo esempio che abbiamo visto, anche se fosse più fantasy che fantascienza, i due film di Johnny To, The Rock Trio e The Executioners. Tutti i film, tranne Save the Soul, che hanno avuto più successo in Occidente che in Oriente, che in patria, e che appunto mi fa pensare che la fantascienza come genere a sé stante non sia amata dagli hongkongesi, che siano altre le cose che interessano loro. Quello che è interessante è che questi film ambientati in Hong Kong futura, tranne Wicked City, non sono quasi mai ambientati in scenari veri, ma sono girati in studio, e questo li priva di un fascino agli occhi dello spettatore hongkongese, per cui è importante ritrovare la propria città nel cinema anche in un contesto fantastico. Quello che è interessante notare a proposito di ogni di questi film, Executioners, che è una storia che si svolge in un futuro Blade Runneriano post-apocalittico, e questa storia fa riferimento, il film del 93, a due fatti avvenuti nell'89 che hanno segnato moltissimo la storia di Hong Kong, e che sono stati la strage di piazza Tiananmen nel giugno dell'89 e la costruzione della centrale nucleare cinese a 80 miglia dal confine con Hong Kong. Questi due fatti hanno molto preoccupato gli hongkongesi per motivi comprensibili. La strage di piazza Tiananmen, perché gli hongkongesi che nel 97 sapevano di tornare alla Cina, come dire, hanno visto il vero volto del loro nuovo padrone e si sono molto preoccupati. La centrale nucleare per motivi facilmente immaginabili. Ebbene, questo film di fantascienza ambientato nel futuro fa riferimento a questi due episodi, perché si vede un governo tirannico che reprime i dimostranti in piazza, si vede un governo tirannico che avvelena le falde di acqua potabile, e così ancora una volta la fantascienza serve non per evadere, ma per parlare di un contesto ben presente. Solo che in questo senso un film come Executioners ha più senso a essere considerato nel contesto dei film che riflettono la paura del 97, come Better Tomorrow o Bullet in the Head, piuttosto che all'interno del cinema di fantascienza. D'altra parte, a proposito di questo talento degli hongkongesi di metaforizzare, di leggere in chiave allegorica tutti gli eventi, la sequenza degli orologi del film Wicked City che abbiamo visto è stata letta dai critici hongkongesi, curiosamente, buffamente per noi in modo metaforico, come una metafora della paura dell'annessione. E allo stesso modo, e questo tema dell'orologio minaccioso si trova in molti film di Wong Kar-wai, come o tema della scadenza, come Days of Being Wild o Hong Kong Express, e ancora una volta la stessa metafora che viene usata indifferentemente all'interno di un contesto di fantascienza o di un contesto di un cinema d'autore. E per concludere, la forza del cinema di Hong Kong direi che è stata quella di assimilare questi diversi elementi occidentali e giapponesi, diffondere con la tradizione, per creare un discorso estremamente idiosincratico, estremamente caratterizzato, e per questo anche difficilmente esportabile. Nell'era della globalizzazione che è succeduta all'Andover, all'annessione con la Cina, il cinema di Hong Kong ha cercato di tornare alle proprie origini aggiornando il linguaggio. Non a caso Choi Hak ha pronto un The Warriors Part 2, è il primo film hongkongese ad aver usato in modo massiccio il digitale, è stato Storm Riders nel 1998 di Andrew Lau. Questo Storm Riders è un wuxia pian fantastico, quindi lo stesso genere di The Warriors, solo con effetti digitali. E quando era uscito era molto curioso, perché questi effetti digitali venivano usati in modo molto diverso dagli americani. Gli americani usano il digitale per simulare la realtà. Titanic, il mare digitale, noi però non lo vediamo, non ci accorgiamo che è digitale. Nel cinema hongkongese, appunto, in questo esempio, se non altro, il digitale veniva usato per creare degli effetti assolutamente pittorici, assolutamente inverosimili, che non pretendevano di essere reali. Una tecnica che però, negli esempi successivi, è stata abbandonata. I film successivi di hongkongesi, digitali, fantastici, hanno tentato di americanizzarsi, con esiti, almeno per il momento, molto deludenti, sia dal punto di vista visivo che da quello narrativo. In questo momento il cinema di Hong Kong appare schiacciato, né presente nel mercato internazionale, in questo momento di globalizzazione in cui non riesce a trovare una nicchia per poter vendere i propri prodotti, in cui cerca faticosamente di conformarsi ai modelli occidentali americani, e sembra aver perso quel rapporto vitale con la tradizione del passato che invece contraddistingueva la sua fase più bella.